Pagine e Fogli presenta
storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati da Laura Bianca. Decideva di togliersi la vita a 91 anni, Carlo Lizzani, la settimana scorsa, una notizia che abbiamo ricevuto con grande sconcerto, uno dei monumenti del cinema italiano. Io lo intervistavo 4 anni fa, era da poco uscita la sua autobiografia Il mio lungo viaggio nel secolo breve per Einaudi. La mia vita non è stata a servizio del cinema, io mi sono piuttosto servito del cinema per conoscere meglio il mio paese e la sua storia. Così scriveva Lizzani in questa autobiografia e questo è un po' il senso di tutto quel libro.
È proprio così, lei ha colto veramente l'essenziale, la chiave di lettura di questo libro. Perché è vero, certo, io ho adorato il cinema, tante volte le battaglie primarie sono state per la difesa del cinema, eccetera, però quando poi via via mi sono avvicinato a un bilancio ho visto che i vantaggi e che cosa di straordinario mi ha offerto il cinema come occhio sull'Italia, sul mondo, sulla storia, insomma. Io sono nato nel 22, nel 41, 42 già cominciavo a scrivere i primi articoli sulla stampa universitaria, La Fronda, la rivista Cinema, quindi effettivamente se non un secolo intero, ma 60-70 anni di presenza in Italia e nel mondo, perché poi ho fatto molti documentari. Ecco.
Quindi sì, l'occhio è giusto, l'occhio prima di tutto da giornalista, da cronista, da reporter, documentarista, poi successivamente è passato all'approccio strettamente registico cinematografico. È una bellissima autobiografia, vi ripeto, molto piena di aneddoti anche, di piccole storie dentro la grande storia, e si intitola, e vorrei soffermarmi anche sulla bellezza quasi poetica di questo titolo, Il mio lungo viaggio nel secolo breve. Breve perché qualcuno autorevolmente ha definito il Novecento appunto secolo breve. Come si trova lei personalmente, proprio come uomo di cultura, appunto regista, in questa apparente discrasia di tempo, no? Quindi sì. la lentezza, la cura della sua osservazione, il suo occhio da regista e la frenesia degli eventi che si sono succeduti.
Beh, certo, Osborn ha definito breve perché lui ha fatto partire il secolo dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale è stata una rottura, è stato il vero inizio di questo secolo tragico, secondo me, per quanto poi è accaduto, insomma, anche se pieno di eventi positivi nella scienza, nella cultura, ma insomma tragico per gli stermini che sono così, che conosciamo tutti e che continuano in alcuni angoli d'Europa, insomma. E poi finisce con la caduta del muro di Berlino, e anche questo è vero, perché è lì che finisce un secolo che si è appoggiato alle ideologie, allo scontro delle ideologie, e col dissolversi dell'ideologia del comunismo reale è finito proprio un secolo, si sono riproposti tanti temi che adesso abbiamo all'ordine del giorno.
È come se questi fatti, queste fedi che hanno infiammato le giovani generazioni per tempi inizialmente apparentemente molto lunghi, poi si fossero consumati appunto in un attimo. E forse questo ha accentuato in voi di una certa età la percezione della brevità.
Della brevità, insomma, un po'. Questo avviene con l'età. L'ho ritrovato in un'osservazione che ha fatto Wenders, che diceva per un bambino di 2 anni il tempo è lunghissimo. Infatti per un bambino di 2 anni un anno è metà della propria vita. Per un 80-90enne un anno è una centesima parte. E quindi nella percezione con cui lo si vive, l'orologio biologico, passa sempre più veloce.
Questa è una conferma semmai della, della veridicità delle osservazioni di Einstein, che è il tempo è un fattore relativo. Non so se lo storico che ha definito il Novecento secolo breve, Hobsbawm, fosse giovane o vecchio quando ha tirato fuori questa definizione, fosse all'inizio o alla fine appunto di questa percezione variabile del tempo. Comunque lo possiamo riscontrare tutti noi a qualsiasi età, penso. Nella stessa prefazione al libro, in cui lei parla appunto di questa... Di questo suo taglio, di questo suo utilizzo, ecco, del cinema per, come chiave, no? Per conoscere il suo paese, tutto il mondo. Lei parla anche della condizione invidiabile, secondo me, del cineasta come di un uomo invisibile. Gioca sul paradosso che proprio chi ha a che fare col regno della massima visibilità, appunto la cinematografia, in realtà poi riesce proprio grazie a questo a celarsi dietro la macchina da presa.
No, e questo avviene perché, al contrario del giornalista, che è un occhio esterno, è percepito dagli altri come un occhio esterno, perché poi intervista, è considerato un esterno, uno che arriva, ti fa delle domande, eccetera. Il cineasta, pian piano che si lavora, diventa parte, perché i film che si svolgono poi negli ambienti reali per 2 mesi, 3 mesi, o addirittura io in Cina ci sono stato per un documentario 12 mesi, alla fine ero uno di loro, non ero più percepito come un estraneo. E quindi questo è un grande vantaggio, perché tu scopri tanti aspetti della vita quotidiana.
Ci sta dicendo che per raccontare la realtà, vera o inventata che sia, attraverso le immagini, è necessario quasi mimetizzarsi in essa e abbandonare tutti i filtri che un altro genere di racconto invece
soprattutto consente. Se come... nella tradizione del neorealismo, ma che poi un po' è adottata oggi in tutto il mondo, se si fa il cinema appunto non in uno studio, per cui è tutto artificiale.
Ma se ci si
rifà la realtà. Raggiungendo livelli artistici ottimi, altissimi.
Ma però, se si sceglie la realtà vera.
Sì. Il cinema, ripeto, mi ha portato in giro per il mondo e mi ha fatto appunto vivere piano piano la vita quotidiana di paesi lontanissimi, insomma.
Sono a colloquio con Carlo Lizzani, regista, ci sta raccontando la sua storia di testimone privilegiato attraverso l'arte cinematografica, il giornalismo, l'arte documentaristica e anche l'impegno civile, la sua storia personale, appunto attraverso la storia del secolo cosiddetto breve. Il nostro punto di partenza, lo spunto di partenza è questa bellissima autobiografia edita da Einaudi, appunto Il mio lungo viaggio nel secolo breve. E, dunque è stata sempre forte fin dall'inizio, ha accennato poco fa, fino a quando era ragazzo, la sua coscienza storica, politica in senso nobile, no? Anche perché anagraficamente lei si è trovato subito, insomma, fin da ragazzo a testimoniare da vicino le vicende della dittatura. Ed è stato attivo per un bel periodo, appunto mi diceva la Fronda, l'opposizione.
Sì, beh, due o tre anni, perché poi
a un certo
41, 42, poi sono stato avvicinato da chi già aveva percepito nei miei articoli che ci fosse un'insoddisfazione verso il cinema ufficiale, fascista, che non era di propaganda, ma era...
un po' di maniera
così, il desiderio di avvicinarsi alla realtà, insomma, ecco. Comunque questo mi ha portato, ecco, a un'attività anche di tipo politico, prima clandestino, poi di resistenza e poi, dopo liberata Roma, anche di militanza politica, però con un ritorno alla passione diretta del cinema, insomma.
Ecco, volevo arrivare a questo. Abbastanza precocemente, forse è finito il momento dello scontro, l'esigenza dello scontro, lei poi fatalmente l'ha abbandonato la trincea, è stato catturato appunto dall'attività più artistica, no? Più espressiva. E mi sembra, tra le righe di questa autobiografia, mi sembra di aver capito che un po' le sia un pochino, insomma, in parte pesato, no? Volevo chiederle se le pesa ancora oggi, a ripensarci a distanza di tanti
Infatti
anni.
Io ebbi un momento di frustrazione per due ragioni. Primo, 44 arriva a Roma liberata, grandi speranze, Visconti ha fatto ossessione, tutti vorremmo fare un gran, finalmente faremo un grande cinema. Le sale sono occupate dai film americani, sovietici, francesi, i produttori sono disperati. Io poi darò questa, racconterò questo in celluloide, il film che racconta come nacque Roma città aperta, nacque da un inganno,
Rossellini
dice facciamo un film sulla borsa nera, riuscì a catturare dei soldi e fece poi quel capolavoro, ma ingannando i produttori. Fino al 1946, quando poi proprio Roma città aperta, Sciusciati e Paisà esplosero a Parigi, a New York, ci fu un periodo di frustrazione. Il cinema italiano, oddio, speravamo tanto, è morto. La politica non mi sentivo poi tagliato tanto, perché io lavorai vicino a Berlinguer e capii subito che razza di tempra ci vuole, di pazienza, anche di non annoiarsi a ripetere sempre le stesse cose per persuadere, cioè l'attività politica è faticosa come quella cinematografica. C'è una classifica dei mestieri più pesanti che si fu fatta in America. Il primo era quello dei minatori, il secondo quello dei cineasti, ma io ci metterei anche di qualsiasi corrente, qualsiasi, indipendentemente da quello politico. Dei politici, perché effettivamente io l'ho visto da vicino, è un lavoro sfibrante, insomma, faticosissimo. E quindi, ecco, frustrazioni doppia, però De Santis proprio lui a dirmi, ma no, vedrai, anche col cinema, piano piano vedrai qualcosa faremo, infatti ci trasferimmo a Milano, facemmo un film e Sole sorge ancora, abbastanza buono, e De Santis mi diceva sempre, vedrai che anche col cinema, con la cultura, si può essere utile alla crescita del paese, alla crescita culturale e democratica,
stato, no?
E così è stato, credo che abbiamo contribuito, insomma il cinema italiano ha contribuito, insomma.
Mi viene una curiosità molto banale, mi scuso anche di questa domanda. Noi oggi abbiamo la televisione, no?
Sì.
Un evento drammatico come per esempio la caduta dell'attacco alle torri gemelle di New York, l'abbiamo vissuto in diretta, sappiamo come. Un evento come le bombe su Hiroshima e Nagasaki.
Sì.
Voi ragazzi di allora, ecco, come lei come ricorda di aver acquisito quella notizia?
Ma,
e le prime immagini soprattutto, vista
la
sua
radio,
curiosità.
E poi venivano, c'erano i cinegiornali, di cui uno era proprio americano, e arrivavano con l'immediatezza i cinegiornali che venivano editi due volte o tre volte alla settimana, e passavano prima dei film in tutte le sale cinematografiche.
Quindi voi ragazzi che andavate al
cinema
vedevate l'attualità,
quindi prima la radio e poi magari tu, adesso non ricordo, dopo due o tre giorni le prime immagini.
E lei che cosa pensò vedendo che la guerra poteva essere finita finalmente? Che valutazione personale si fece in quel momento?
Ma guardi, lì bisogna pensare anche a uno stato d'animo di tale rabbia nostra anche verso Hitler, verso anche i giapponesi, perché si sapeva pure delle stragi che avevano fatto loro, che forse crudelmente, ingiustamente ci fu se non il consenso, ma l'idea insomma che basta adesso. Semmai chi era poi vicino al Partito Comunista poteva dire questo è un avvertimento anche per Stalin, l'Unione Sovietica, quindi stiamo attenti. Quindi noi di sinistra la prendemmo più come
un messaggio
al comunismo
un po' cruento,
perché anche lì la speranza, che Togliatti fu il primo con la sua politica molto intelligente a smorzare, con la speranza che in Europa si allargasse la sfera, insomma, di un possibile comunismo, si capì poi subito in realtà che cominciava la guerra fredda, insomma. Quindi fu vista in questa ottica anche di guerra fredda.
Caro signor Lizzani, lei è regista ufficialmente dal 1951.
Achtung Banditi
è il primo
film a soggetto,
insomma.
Io venivo però già da due cose di cui sono molto orgoglioso: la collaborazione con Peppe De Santis,
che
per Caccia Tragica, e come sceneggiatore anche fra l'altro film De Santis, Risa Amaro, che ebbe poi una nomination all'Oscar. Quindi tutto questo sta anche a dire quanto fummo noi, la nostra generazione, che visse un'epoca tragica, e qualcuno non sopravvisse nella guerra, nella prigionia, però chi sopravvisse si avvantaggiò. Noi avevamo una promozione prima del fascismo che puntava sui giovani, e poi nel dopoguerra, perché ci vedemmo proiettati, appunto io avevo 26 anni, una nomination all'Oscar oggi non è, non lo so, significherebbe un bambino prodigio, mentre allora poteva essere normale, insomma.
Quindi in un certo senso
ed sarebbe anche normale esordire a 29 anni come regista,
esordì, appunto, sì. Vorrei citare qualche altra pellicola degli esordi: Cronache di poveri amanti,
sì.
Anche si è anche prodotto con la commedia,
sì.
Carabinieri a cavallo, poi
Lo svitato,
Il Gombo, La vita agra, ancora,
sì.
Poi Il processo di Verona, proprio per testimoniare le cose che
sì.
lei aveva, i fatti che lei aveva vissuto sul processo,
vicino,
sì, sul caso di Ciano, no?
Sì. No, perché volevo dire appunto che il mio cinema racconta, poi non lo racconto solo io, ma i miei film messi in fila cronologica possono dare un'idea del segmento comunque che va dal 22, dal fascismo alla caduta del fascismo. Quello è proprio completo, perché c'è la nascita del fascismo in Cronache di poveri amanti, nelle città e nelle campagne in Fontamara. Poi c'è un'isola televisiva dalle memorie di Amendola, che racconta gli anni 30, che dà uno sguardo sugli anni 30. Poi c'è Maria José, l'ultima regina, che pure TV racconta alcuni episodi sia dei vertici,
poi c'è
il processo di Verona, poi il processo di Verona, poi Acton Banditi, poi fino alla fucilazione di Mussolini. Questo è già un segmento di vent'anni,
storia ben preciso,
ma
sì.
Direi che proprio prendendo il secolo breve, sempre ripartendo da Cronache di poveri amanti e Fontamara, si arriva alle soglie del 2000, insomma, con alcuni sguardi che io ho dato poi anche fuori d'Italia, come dicevo, la Cina, New York, l'India.
C'è una frase nel suo libro, io so di chi è, ma vorrei che lo dicesse lei. Lei, insomma, è stato preso forse dal cinema proprio grazie a questa frase. Il cinema è un'arte di collaborazione.
Beh, è stato Alessandro Blasetti, che è stato il nostro maestro, Alessandro Blasetti, fu vicino al fascismo, poi, come è capitato anche a tanti, entrò in crisi perché un suo fratello, proprio durante la guerra, al 41, morì, e lui capì che era una guerra disastrosa, che Mussolini aveva sbagliato tutto, si allontanò, ma in maniera, non è che partecipò alla resistenza, ma dopo tenne una posizione di rigore liberale assoluto, che noi apprezzammo sempre, anche se era lontano appunto da forme
ideali
di sinistra,
sì.
Però insomma, e quindi lo consideriamo un nostro maestro, e lui insisteva molto con noi giovani di dire: il cinema arte, è importante la sceneggiatura, è importante la fotografia, non immaginate, contro, diciamo, quello che si potrebbe dire la mitologia dell'autore, no? Autore unico,
regista,
scritto, diretto, montato, musicato, no. Il cinema è arte di collaborazione.
E questo è quello che le piace, che la affascina,
sì,
ancora,
sì,
oggi, insomma,
certo.
Sempre. Lei, che è stato impegnato così, abbiamo ascoltato attivamente sul fronte politico, ha citato Berlinguer, insomma l'attività di antifascismo, eccetera, si è trovato a documentare cinematograficamente e semplicemente da semplice testimone, da semplice cittadino, il crollo di certi ideali, anche perché poi aveva messo la testa dentro, no? Questi paesi, appunto è stato in Russia anche per parecchio tempo, in piena guerra fredda, a verificare
più che parecchio tempo, varie volte, come se allora si andava per i festival,
e con, sempre con la chiave, con lo strumento del cinema, grazie a questi incontri internazionali. Come ha vissuto lei proprio da uomo di sinistra?
Io da uomo di sinistra, non per mia particolare lungimiranza, ma grazie sempre, come dico, al cinema. Quella permanenza in Cina mi fece capire una cosa essenziale. Cioè, da una parte effettivamente allora poi era il momento dei cento fiori, una politica di largo consenso, di grande dignità. Io girai tutta la Cina da cima a fondo, non vidi un'immagine di povertà, una prostituzione, c'era veramente una povertà dignitosa, eccetera. Però l'idea che poi si fece Mao di poter lui gestire come capo di una collettività contadina una rivoluzione che era pensata per cambiare dal cuore dell'Occidente, io dico sempre, insomma, San Paolo dove va? Roma, cioè una nuova dottrina, una nuova idea, che poi ci si vada per calcolo, che ci si vada per istinto, che ci si vada per naturale, una nuova dottrina è giusto seminarla laddove la società è la più avanzata, la più potente. Non fu nemmeno tanto Budapest, per cui durante il 68, durante tutti i movimenti che idolatravano Mao, eccetera, i movimenti di liberazione, dico Dio, per carità, questa sarà la catastrofe del comunismo reale.
Tra qualche giorno Carlo Lizzani, insieme a tanti colleghi del mondo del cinema, dello spettacolo, delle arti figurative, della letteratura, dell'architettura, sarà ospite in Cappella Sistina di Benedetto XVI, che ha voluto questo incontro con tutti gli artisti. L'occasione è 10 anni dalla pubblicazione della lettera di Giovanni Paolo II agli artisti e 45 anni dopo addirittura un analogo incontro di Paolo VI. E, un concetto che viaggia da 45 anni è che è necessario, un invito che viaggia da parte della Chiesa da 45 anni, è che è necessario ricomporre una frattura fra il mondo delle arti e il mondo della fede e la Chiesa. È d'accordo, perché da uomo laico?
No, io penso che appunto ci si debba non confrontare, perché insomma si tratta di due universi completamente diversi, però è giusto lo studio, gli incontri, e proprio questo io spero che questo incontro abbia, anche se in realtà gli altri non hanno avuto frutti immediati, abbia però l'importanza di quei due precedenti e porti avanti senz'altro un dibattito, un incontro di idee, di cervelli, di opinioni, che possa proprio fecondare un'epoca nuova, diversa. Insomma, ecco.
Lei è proprio laico, nel senso che i suoi rapporti con il mondo della trascendenza, almeno per quanto ci è dato capire da spettatori, non sono motivo, diciamo, delle sue riflessioni, dei suoi viaggi. Anche lei preferisce immergersi nella realtà più che nella meta-realtà.
Sì, però è una realtà talmente prodigiosa che secondo me comunque essere al mondo già fa parte di un miracolo. Io dico sempre che proprio da un punto di vista biologico, questo potrebbe essere interpretato come contro l'aborto, ma insomma per dire, è già per me la fecondazione è già una scommessa vinta su miliardi di non avvenute fecondazioni. Quindi,
cioè, lei è un cultore del miracolo della vita, in sostanza.
Ecco, questo in questo senso la trascendenza è giusta, cioè non si può, io credo molto nella scienza e ho fiducia che chissà quando, ci vorranno millenni forse, chissà se si potrà mai attingere, io ho fiducia proprio nella capacità di espansione del cervello umano, e che possa arrivare a comprendere piano piano il mistero, ma forse non succederà mai, ci sarà sempre un mistero al di là del mistero svelato.
Evidentemente. Grazie per aver viaggiato con noi nel presente, nel passato. Lei ricorda addirittura Sant'Agostino nella sua biografia, ci sono tre presenti,
sì,
no? Non
già.
Esiste il passato, il presente e il futuro, ma il presente del presente. Sì. Presente. Grazie insomma per averci aiutato a viaggiare nel tempo attraverso anche questa sua ricchissima autobiografia. Le ricordo ancora una volta Il mio lungo viaggio nel secolo breve, in libreria per Einaudi. La voce che avete ascoltato era quella di Carlo Lizzani. Lo ringrazio infinitamente, buon lavoro.
Grazie, grazie a voi.
Cari amici, questa era la nostra storia di oggi. Fra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.